Bene, può sembrare strano, ostinato se preferite, il voler andare alla riscoperta di Fabrizio Di André proprio dentro ad una chiesa, lui che comunque si è sempre posto degli interrogativi riguardo al divino, Dio, la Madonna, Giuseppe, il Calvario, la miseria, la povertà, la sofferenza, la cantata, la scritta. Ma il Vangelo secondo Padre, questa sera, è più che intonato. Con quanto abbiamo sentito nell'arco ormai di 7-8 anni dentro questa chiesa, sotto l'iniziativa Una Chiesa più oggi. Come non ricordare lo zingaro di Dio, qui. La voce rauca di Don Andrea Collo, che citava e recitava poesie dell'amico padre, che diceva: io ho 5 Vangeli, sono i 4 Vangeli conosciuti, canonici, e il Vangelo di De André. E con la stessa passione, lo stesso interesse, come diceva Don Dani, sta a cuore, la vicinanza con cui l'amico Don Ciotti, che sarà ricordato questa sera, ci ha parlato di realtà, di corruzione, di possibilità di cambiare insieme, penso che vada di pari passo con le canzoni, i brani, e le anime. Posso dire che lui sognava, sperava, come tanti di noi, una chiesa di tutti, ma specialmente degli ultimi e tra gli ultimi. Queste cose le cantava padre. Ce lo ripeteranno stasera Stefano Galazzo, motivo per cui noi ci troviamo qui. È nata così la serata. È venuto a dirmi, io ho fatto una tesi, una ricerca di laurea, su De André, se ti può interessare, l'ho appena sentito De André, come e poi l'abbiamo messa in calendario e realizzata questa sera. Appunto sentiremo commenti di Stefano, la voce di Paolo Matera e di Andrea Garzelli, che saluto e ringrazio a nome di tutti voi. Oso dire che questo incontro ci apre all'ascolto, alla riflessione e perché no? Oso dire alla contemplazione dell'umano e del divino, che spesso ignoriamo o non comprendiamo se non parzialmente. Io, come tanti di voi, sono cresciuto con i canti e le musiche di De André, ore e ore vissute insieme, o nei oratori, campeggi in montagna, credo tanti di voi nelle piazze o a casa. E potervi questa sera sentire, rivivere il suono e le parole, mi pare un'occasione molto bella. Ecco perché ce la sentiamo nostra la serata, perché ognuno di noi ci mette qualcosa di suo. Beh, il meglio ce lo danno, no? Chi canta, chi commenta, chi suona, ovviamente. Ma ci siamo dentro anche noi, c'è dentro questa voce particolare, questo poeta, che ha espresso in maniera chiara ed eloquente quello che è l'umano e soprattutto l'umana sofferenza. Ecco, io concludo per non tirare a lungo, perché è meglio ascoltare sia meglio cantare, leggendovi quanto scrive Stefano nella sua pubblicazione, che poi eventualmente vi invito a comprare in fondo, riguardo alla spiritualità di Andrè. La spiritualità di Andrè è espressa nelle sue canzoni e nelle sue dichiarazioni in termini certo problematici, ma è possibile ritrovare in essa una coerenza di fondo, una speranza, comunque e sempre, in una presenza capace di accogliere le piccole o grandi sofferenze di noi tutti, dando loro un significato spesso incomprensibile alla nostra, a volte piccola o ingombrante ragione. Ecco, ciascuno possa vivere questa serata, ritornando a casa, arricchito umanamente e spiritualmente. Buon ascolto.
E che possiamo uscire di qui arricchiti in qualche modo dalle parole che dirò e appunto dalle canzoni di Andrea. Iniziai dal fuori programma, perché sono arrivato e Don Mario dice: raccontaci un po' come è nata l'idea di fare la tesi di laurea, cosa che io pensavo di dirvi perché, come dire, fa parte di qualcosa che è successo 10 anni fa in sostanza. Ecco, io in realtà ho cominciato ad ascoltare De André quando frequentavo la parrocchia. Era passato, la parrocchia della Speranza, che anche Don Mario conosce bene. Perché? Perché c'erano dei ragazzi, dei animatori, che strimpellavano con la chitarra e io, ragazzino, ero, come dire, affascinato dalle musiche che loro suonavano e dalle parole dei cantanti di cui appunto cantavano le canzoni. E mi rendevo conto che c'era qualcosa però che legava le canzoni che preferivo. E ho poi scoperto successivamente che era il fatto che erano scritte da un cantante che era Fabrizio De André. Questa passione me la sono portata dietro all'università quando poi è venuta l'opportunità di dedicare a una tesi di laurea. Mi sono laureato in letteratura italiana e quell'anno eravamo in quattro che stavamo scrivendo una tesi di laurea dedicata a cantautori. Una era mia, l'altra era dedicata a Francesco Guccini, anche questa poi è diventata libro, una Paola Tucci e una Enrico Ruggeri. E la cosa strana è che io dissi che avrei fatto la tesi di laurea su Andrè quando venne a parlare Vincenzo Mollica a un incontro che avevamo organizzato io e degli amici all'università nell'ambito di un'iniziativa in cui parlavamo di cantautori. Da lì poi è nata questa tesi di laurea con cui mi sono laureato e 10 anni dopo, grazie a un amico carissimo che purtroppo non c'è più, e che ci tengo a ricordare, che è Massimo Stocchero, sono riuscito poi a pubblicarla. E quindi eccomi qui con questo libro che è tratto dalla tesi di laurea. Quando poi ho parlato con Don Mario per venire qui con voi oggi, mi sono chiesto, è effettivamente il caso di portare un artista come Fabrizio De André piuttosto controverso, anche se con una spiritualità intensa, molto forte, all'interno di una chiesa come questa. E rientra questa nostra serata all'interno dell'iniziativa Una Chiesa a Più Voci. E mi piace proprio essere qui a portare una voce diversa, come può essere quella di Fabrizio De André, che sicuramente, anche se non era un cristiano nel senso tradizionale del termine, era molto vicino a quello che è il Vangelo, come spero possiamo, possiate capire da questa serata. È una cosa che vorrei leggervi, che mi rende, come dire, tanto senso a questo incontro, è una poesia. Io questa sera terrò commenti a testi di poeti che riguardano 800 o qualcosa come André, poi capirete il motivo. Il poeta di cui adesso leggerò i versi, invece era un prete, un sacerdote che era un famoso poeta morto negli anni 90, che si chiamava David Maria Turoldo. E la poesia si intitola Oltre la foresta. Fratello ateo, nobilmente pensoso, alla ricerca di un Dio che io non so darti, attraversiamo insieme il deserto. Di deserto in deserto andiamo oltre la foresta delle fedi. Liberi e nudi verso il nudo essere, e là dove la parola vuole abbia fine il nostro cammino. Mi piace questa poesia perché unisce in maniera magistrale tutti, coloro che appartengono alla fede cristiana, anche coloro che non credono nel Dio cristiano, che sono lontani, o aggiunto io appartengono ad altre religioni. E Fabrizio De André è stato un fautore di pace, un artista che attraverso le sue canzoni ha voluto unire, costruire ponti, a volte in modi, come dire, che hanno fatto anche parecchio discutere. E adesso ci dà la parola a Paola, che ci presenta il primo brano della serata. Parla di amore, ma qual è la novità che ci presenta Quando Luiz de Andrés scrisse questo brano, l'amore è rappresentato soprattutto in termini, come dire, strapparati, l'amore che è in pratica, come dire, l'amore romantico, l'amore che arriva col cuore, l'amore cuore. Sì, ci si dimenticava di raccontare, come posso dire, l'amore come una stagione della vita, l'amore come qualcosa che finisce e che non è in sé solo qualcosa di piacevole, ma può anche portare dolore, sofferenza, a volte rabbia, a volte rancore. C'era la concezione dell'amore alla festa di Sanremo, non so se mi sono spiegato, con i cantautori come Fabrizio De André, ma non solo, penso anche a Tempo, Puccini, l'amore diventa qualcosa di problematico, cioè si racconta l'amore per quello che è, nelle sue bellezze, ma anche nelle sue tristezze, insomma, nei suoi momenti difficili. E questa canzone, appunto, ne è un esempio. Quindi l'amore è qualcosa che ti prende profondamente, che appunto ti appassiona, ti fa, come dire, provare desiderio per altre persone in modo intenso, ma l'amore che anche a un certo punto finisce. Deve esserci il passo a qualcos'altro, lasciando la possibilità a incontri nuovi che possano aprire la strada ad altri amori, anche se poi questi amori si ripresentano con caratteristiche diverse, ma fondamentalmente nella stessa maniera. L'amore è il tema, potrei dire, centrale delle canzoni di Fabrizio De André, anche se non è soltanto l'amore romantico, cioè l'amore per ogni donna, ma è qualcosa di più esteso, di più largo, che viene a comprendere l'amore tra gli uomini, l'amore inteso come pietà, come compassione. E adesso vediamo questo prossimo brano.
Down.
nella oscura via di Città Vecchia. Giallo in qualche pozzanghera si specchia qualche fanale, e affollata è la strada. Qui tra la gente che viene e che va, dall'osteria alla casa o al cupanale, dove sono merci ed uomini detrito di un gran porto di mare, io ritrovo, passando, l'infinito dell'unità. Qui prostituta e marinaio, il vecchio che bestemmia, la femmina che pega, il dragone che siede alla bottega del friggitore, la tumultuante giovane impazzita d'amore, sono tutte creature della vita e del dolore. S'agita in esse, come in me, il Signore. Qui degli umili sento in compagnia il mio pensiero farsi più puro, dove più turpe era via. Questa è la poesia Città Vecchia di Umberto Saba, ed è la poesia che ha ispirato la canzone che Paola e Andrea ci hanno presentato benissimo adesso. Perché dico questo? Si parla di Fabrizio De André come del poeta degli immaginati o del poeta della canzone. Su questo ci sarebbero tante cose da dire. Io mi limito semplicemente a spiegare il fatto che è definito poeta perché la, tra i vari motivi la gran parte delle sue canzoni sono tratte da poesie. Cioè lui ha letto dei testi e da questi testi ha tratto delle canzoni, modificando come un buon regista quello che era il testo originale, facendo lo suo. L'ha fatto con Non al denaro, non all'amore del cielo, che ha tratto dalla Mitologia di Spurrile. L'ha fatto con La buona novella, che ha tratto dalle Evangeli apocrifi. L'ha fatto con altre canzoni come Smisurata preghiera, per esempio ispirata a una canzone di poeta di lingua spagnola. In questo brano cosa c'è di significativo? Qui degli umili sento in compagnia il mio pensiero farsi più puro, dove più turpe è la via. Sono versi di Umberto Saba, ma c'è il pensiero di André. André pensava che la bellezza non fosse nei luoghi alti della società, ma tra le persone umili, tra le persone semplici, tra coloro che conducono la vita rancando perché oppressi dal potere, perché incapaci magari di ribellarsi, oppure persone che si ribellano ma sono sconfitte nella loro ribellione. La bellezza sta lì, in mezzo a queste persone, ripeto, semplici, che appartengono alla società, ai luoghi bassi della società. La Città Vecchia cos'è? La Città Vecchia è il porto di Genova, nella versione di De André, e di Trieste, nella versione di Saba, che era un poeta appunto triestino. Ecco, lì che cos'è che si può trovare? Come ci spiegherebbe bene Don Giotto, come ci spiegherebbe bene Don Gallo, lì, in quei luoghi perduti, si può trovare qualcosa di puro e genuino che può avvicinare l'uomo a Dio, avvicinarlo a un mistero, che è il mistero appunto per eccellenza, il mistero del divino. Nella versione di Umberto Saba si parla di questo mistero. Sono tutte creature della vita e del dolore, s'agita in esse come in me il Signore. Sono tutte figlie, queste creature di Dio, di un Dio che deve soccorrere queste persone disperate, questi oppressi. Nella versione di De André, questa fiducia in un Dio che viene a soccorrere gli ultimi viene espressa in modo laico, perché De André fondamentalmente era un laico. A me piace definirlo un agnostico più che un ateo. E che cosa dice in questa versione, in questa canzone? Se tu penserai e giudicherai da buon borghese, ti condannerai 5.000 anni più le spese. Ma se capirai, se ricercherai fino in fondo, se non sono gigli, sono pur sempre figli, vittime di questo mondo. Questa è la pietra, la capacità di soffrire, di identificarsi con quello appunto che sono nella sofferenza, e di capire che siamo tutti vittime del mondo, senza giudicare. La caratteristica peculiare di tutte le canzoni di André è l'assenza di giudizio, ma il tentativo di capire, ripeto, di immedesimarsi in colui che sbaglia, in colui che magari un perché ha sofferto, come tanti dei gesti negativi, come i piccati, della canzone della Bata dei Piccati che uccidono. Ultima cosa, poi c'è ancora la parola a Paola e Andrea, il porto delle canzoni di De André è significativo. De André era un uomo di mare. Genova è una città che, come dire, accoglie persone che provengono da varie parti del mondo, così come era la Trieste di Umberto Saba. E quindi è una città che, come dire, cioè, ha la presenza veramente di porte, di persone che appartengono a razze diverse, a condizioni diverse. E qui c'è una sintesi dell'umanità, dei suoi pregi e dei suoi difetti. Per De André i difetti sono sempre qualcosa che può condurre a qualcosa di altro, a qualcosa di divino, naturalmente dipende per difetti delle caratteristiche che la società ha bene, diciamo così, condannerebbe, giudicherebbe se negativi, additando queste persone come cattive, come persone da condannare. E adesso Paola Andrea ci farà sentire la canzone forse per eccellenza di Fabrizio De André. Bene, forse non come la canzone per eccellenza, ma una di quelle sicuramente. Era la via di transessuali, non mi è venuto addosso, quindi posso stare tranquillo. spirituale, quindi la via di chi è di per sé nella propria condizione personale al confine tra un qualcosa e qualcos'altro. In questo caso si sente al confine anche addirittura della propria identità sessuale. No, non è molto questo che ci fisso. Ecco, vi faccio presente che la prostituta di cui canta De André è presentata nelle tre strofe iniziali come nel primo verso è una preziosa, nel secondo è una bambina, nel terzo è una puttana. Qui c'è proprio la presenza di una ragazza, di una bambina che, come tante bambine che compaiono nelle canzoni di De André, penso in particolare a quella della Regina di Natale, viene sfruttata, viene in campo quindi della via di chi batte, di chi fa, di chi possiede quindi per professione, come anche la bambina della canzone prima, ma che può comunque dare una gioia particolare a chi la incontra, una gioia che non è solo un incontro di carne, ma può portare alla scoperta di un paradiso, che è quel paradiso che ha presente in sé chi ha sofferto. Perché? Perché chi ha sofferto è riuscito a sviluppare una sensibilità che in sostanza, come posso dire, lo porta anche a donarsi in modo diverso, come lo è la sensibilità di Bocca di Rosa, di cui parleremo dopo. Ma qual è qui il verso centrale? Dalle tane, piangi forte, dai diamanti non nasce niente, dalle tane nascono i fiori. Qui c'è tutto De André. De André era, per sua fortuna, nato in una famiglia di Genova. Era originario in realtà del Piemonte, qui vicino a noi. Ma ha sempre sentito come un peso questa sua origine borghese, ricca, e ha sempre combattuto per essere vicino a chi in pratica era tra gli ultimi della società, dal punto che poi si è spostato in Sardegna e ha fondato la Federazione del Turismo. Dai diamanti, dai soldi, non può nascere nulla di buono. Ciò che di buono può nascere è la lontana, cioè da tutti quegli elementi di scarto della società che vengono appunto abbandonati, messi in margine, ma che in sé un'energia, una forza che può essere dirompente e scardinare quelle che sono le nostre certezze, a patto che abbiamo la sensibilità nel cuore per saper ascoltare queste voci, per saper interrogare e farle nostre. Così come poter dimostrarci personaggi di cui si parlava prima. E adesso Paola e Andrea ci presentano quella che è la canzone per eccellenza di De André, sperando che non caschi giù per giù.
Se volete cantarla con noi, perché in effetti è una canzone che tanti fanno, non fa una fila sporca. Tanto
la chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore. Appena scesa alla stazione, hai visto il simultaneo e si accorse con uno sguardo che non si trattava di questo. L'amore non va per noi, lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nel giro dell'altro che faceva per passione. Spesso conduce a improvvisare le proprie voglie, da carte con pupini, a quelli libero di noi. E così che da un giorno all'altro, un po' di rosa si tira addosso, tira il mezzo delle cagnette, a cui aveva soltanto loro. Vado con mare del maestrino, a un certo di vita vita, con il giuro fino a quel punto, di chitarra la quella gente da buoni consigli se tu dovessi come credo in te, ma quella gente da buoni consigli se non si può dare in te, ma lei come è stata morte se non è in te, se non è in te, se
quella che guida Dante in paradiso, Beatrice. qual è che porta la gioia, la felicità, che però è una felicità spirituale. Poi mi metto a spiegare quelli comici, quelli realistici, che dicono l'esatto contrario. No, Madonna per noi non è che una felicità fisica, non tanto spirituale, l'incontro carnale, quello che abbiamo con questa donna. Penso poi a Boccaccio, che anche lui insomma vedeva la donna come un'entità fisica presente, non semplicemente spirituale. Perché dico questo? Perché Bocca di Rosa, nella mia personale interpretazione, magari con gli altri, non mi interessa, comunque mia, è una via di mezzo tra una donna che conduce a Dio e una donna che, come dire, conduce a uomo da soddisfazioni fisiche, carnali, ma attraverso queste non è portato a interrogarsi, a scardinare quelle che sono le sue certezze. Bocca di Rosa arriva in questo paesino e mette su un piglio. Cioè le donne, come dire, chiaramente sono gelose, lo erano, come dire, tu vieni qui e i nostri mariti vengono, come dire, in tua compagnia e noi rimaniamo in margine, no? Bocca di Rosa dovrebbe essere colei che, come dire, fa interrogare anche sul lavoro di coppia, per arrivare a capire quelle che sono di quelle mancanze e anche i difetti di una società, di un mondo, che ha fatto dell'etichetta, dell'apparenza e non della sostanza, il proprio modo d'essere. Proprio questo che meditavo su Bocca di Rosa proprio in questi giorni per condividerlo con voi. E direi che mi posso fermare a questo punto, perché adesso entriamo in un altro aspetto della donna, secondo De André, e capirete tra poco per quale motivo.
E te ne vai, Maria, tanta gente che si raccoglie intorno al tuo passare, serve di sguardi che non fanno male nella stagione. Che paura forse piangerai, poi la tua mano nasconderà un sorriso, gioia e dolore hanno il comune certo nella stagione. Ave Maria, adesso che sei donna, ave le donne, come per Maria,
uscito mi pare nel 69, è molto criticato dai suoi amici che dicevano: ma come, qua c'è la rinunciazione di testa e tu pubblichi un disco su Gesù, cosa c'entra questo con quello che noi stiamo facendo? Ecco, la buona novella racconta le vicende di Gesù di Nazareth in una chiave particolare, perché fonte di ispirazione sono stati i Vangeli apocrifi, cioè quei Vangeli che non sono riconosciuti dalla Chiesa cattolica, mentre mi pare che gli ortodossi qualcosa di riconoscono di questi Vangeli apocrifi, ma magari mi sbaglio. Cosa fa Andrea in questo disco? Ci presenta Gesù e la Madonna come uomini, come un uomo e una donna, che hanno vissuto soffrendo. In realtà la vera protagonista è Maria. Maria che viene abbandonata dai genitori nel Tempio, il Tempio di Gerusalemme, per motivi che non sono del tutto chiari. E lì Maria, appunto, come posso dire, si sente imprigionata tra le mura di questo Tempio, e quindi subisce un'ingiustizia, finché un giorno un misterioso angelo cosa fa? La fa sollevare sui muri del Tempio, l'accompagna nel cielo attraverso Gerusalemme e Maria si trova incinta. Ora, sulla figura di questo angelo si è detto molto. Per qualcuno è un angelo in carne e ossa, per qualcun altro è una presenza, ripeto, misteriosa, e avrebbe mai voluto specificare chi questo angelo fosse. Perché probabilmente l'importante di questo fatto è che Maria, attraverso un atto d'amore, si è sentita libera, è diventata qualcos'altro, è cresciuta. E ciò che l'ha fatta crescere, oltre all'incontro con questo angelo, è il fatto di diventare madre. La canzone che avete appena sentito ci racconta l'emozione che Maria ha sentito nel momento in cui si è resa conto della maternità, quindi di quel qualcosa che germinava dentro di lei e che stava per diventare un essere umano, per essere partorito, messo alla luce. Noi tutti i giorni festeggeremo la Immacolata Concezione, no? Cioè il fatto che Maria è ritenuta pura dalla nascita. Non c'è in lei macchia di peccato. Perché? Perché nella visione cristiana, per poter dare alla luce il Figlio di Dio, Maria doveva essere anch'essa pura. Nella visione di Dio 3, Maria è una donna che ha avuto questo bambino, questo figlio, che poi ha perso in modo tragico, ma che attraverso questo figlio, almeno questa era la mia interpretazione, ha avuto un riscatto, ha potuto dire: tu, Tempio, hai cercato di sottomettermi, ma io a un certo punto sono riuscita a uscire, a mostrare quello che valgo, quello che sono, e l'ho fatto attraverso l'amore materno. Ecco, vi leggo soltanto adesso veramente una strofetta dove, in un'altra canzone di Teandre, dove Teandre ci dice chi per lui è Gesù. La canzone si intitola Si chiamava Gesù, è precedente alla buona novella. Non intendo cantare la gloria, né invocare la grazia o il perdono di chi penso non fu altri che un uomo, come Dio passato alla storia. Ma in umano è pur sempre l'amore di chi rantola senza rancore, perdonando con l'ultima voce chi lo uccide tra le braccia di una croce. È inumano l'amore di chi quindi muore perché qualcuno gli toglie la vita, magari muore per salvare degli ideali. Pensiamo a tutti i grandi martiri, non necessariamente cristiani, a coloro che sono stati uccisi dalla mafia perché rivendicavano, come dire, una giustizia per tutti. Ecco, Gesù nella visione di Dio si può collocare accanto, secondo me, a queste persone che hanno dimostrato un amore umano che va al di là delle possibilità, ma che sono comunque rimasti uomini, mostrandoci che l'amore, la compassione porta da fino agli estremi è comunque possibile, indipendentemente dalla fede. Per quanto, ribadisco, la fede, con il contatto con il divino, intendere fosse qualcosa di estremamente complesso ed estremamente delicato. Ma se questo non è tutto alla fine. Adesso è com'è? Ah, bene, passiamo al prossimo brano.
Thank you.
capito di Andrea, ma anche una delle più misteriose, quelle che, cioè, che si diviene più difficile spiegare e capire in sostanza. La quale è più complicata per eccellenza è molto fragile. Calcolando però per la scritta da ubriaco posso capire anche forse i motivi della difficoltà nell'interpretarla. Preparo una canzone bellissima. Ora, che cosa ci racconta Sandy? Beh, secondo me Sandy ci racconta, la potremmo interpretare come una sorta di favola, di favoletta, dove ci sono presenti alcuni elementi caratteristici della favola, della fiaba. Se io racconto Capuccetto Rosso, a un certo punto Capuccetto Rosso va nel bosco. Cos'è il bosco? Il bosco è il luogo in cui ci si perde, in cui dobbiamo poi faticare per ritrovare la strada, la luce e quindi ritrovare noi stessi. E cosa fa il protagonista di questa canzone? Lascia la casa, lascia la madre, quindi con lei dovrebbe amarci per eccellenza, per trovare la propria strada. E nel trovare, nel cercare la propria strada, ha delle difficoltà, fa degli incontri che lo portano a toccare di fondo. Ecco, questa canzone per me rappresenta proprio questo, allontanarsi dagli affetti certi, dall'amore sicuro, inteso come quel porto a cui approdare per provare il calore, per trovare tutto ciò che ci può difendere, anche se vogliamo, dal male, per fare il nostro cammino, perdendoci, ferendoci, e magari anche poi, come dire, perderci totalmente, nel senso che poi da questa strada non riusciamo più a trovare la luce, il bene. Molti sono i protagonisti di De André che hanno fatto questo. Penso ai drogati della canzone bellissima Il Cantico dei Drogati, dall'album Tutti Morimmo Stenti. I primi dischi di Andrea avevano dei titoli molto allegri, Tutti Morimmo Stenti nell'ebreo, insomma. Quindi questi drogati, tolti, si allontanano, hanno paura, più che paura provano un senso di vigliaccheria dinanzi alla possibilità di ritornare dalla propria madre e raccontare la propria sofferenza, il proprio dolore. Un altro personaggio è Sandy, che si allontana e si perde lungo il cammino. Si perdono lungo il cammino dell'esistenza i suicidi, coloro che o per vigliaccheria, oppure perché, come posso dire, hanno voluto fare qualcosa, hanno voluto ribellarsi al permenismo della società, all'incomprensione della società, appunto attraverso un gesto estremo come è il suicidio. La canzone forse più significativa in questo senso è Preghiera in Gennaio, che De André scrisse, lo dichiarò anni dopo, in occasione di un fatto che aveva sconvolto l'Italia dell'epoca, che fu il suicidio di Luigi Tenco. Ecco, c'è però da parte sua sempre la capacità di raccontare, commuovendosi, partecipando al dolore di queste persone, senza mettere giudizio, quindi rispettando queste scelte anche estreme. Bene, qua ci avviciniamo praticamente alla canzone finale, che adesso Paolo ci canterà. E poi leggerò un pezzetto, l'ho promesso prima.
Volevo coinvolgere un po' questo pubblico, attentissimo. Tanti di voi vedo che cantano insieme a me le canzoni. Visto che la prossima canzone è un po' impegnativa, chiedo se c'è qualcuno che vuole suonare il tamburello. La prossima è come la tarantella. C'è qualcuno che ama suonare il tamburello? C'è qualche percussionista, qualche musicista in platea che si adopera? No. Perché la prossima canzone è molto divertente, visto che la sua memoria mi piace molto cantarla, non vorrei perdermi. E allora è un vero peccato non suonare il tamburello. Suona qualcosa, c'è il tamburello, perché è troppo divertente da suonare. Oh, signora, grazie. Venga, venga, un applauso alla signora. Venga qua con me, per prendere questi applausi. Grazie. Ma sicuramente meglio di quello che potrei fare io. Tranquilla, come si chiama signora? La signora Anna Maria, vero? Un applauso.
Che tu appoggiavi sul giradischi quando la tua finiva, mettevi la tua. Questa è una canzone da cui appena cantato Paola, appartiene a un disco, no? Uscito anni 90, primi anni 90 mi sembra. Perché ho detto questa cosa piuttosto scherzosa? Perché i dischi di André possono essere concepiti come dei romanzi. I romanzi sono dei capitoli, i dischi di André hanno delle canzoni. Ogni canzone corrisponde a un capitolo. Poi cosa capita? Arrivi a un certo punto, finisce la prima parte del romanzo e comincia la seconda, quindi giri il disco. Oggi con i CD questa possibilità non c'è più, però tenetela presente perché nascono in questo modo. Ed è stato rivoluzionario in tal senso perché portano questa modalità in Italia di voler raccontare delle storie divise per capire un po' di canzoni, per spiegare, per portare all'attenzione della gente dei concetti fondamentali, fare delle riflessioni. Alcuni dischi erano sulla morte, un tema leggerissimo, io dovevo essere abbastanza folle quando ero adolescente per ascoltare un film come Tutti Mori in Mostento, che mi allegro a ben poco. Altri dischi erano dedicati a Gesù, la buona novella, altri alla solitudine, a Dio Salve, l'ultimo appunto scritto da André, e quello che ritratto da Raffaele, Le Nuvole, era dedicato alla situazione dell'Italia di quel periodo. Stiamo alla fine degli anni 80, prima di 90, cosa c'era di nuovo, cos'era capitato nel mondo? Era caduto il muro di Berlino, quindi si era diffusa una certa fiducia, no, nel mondo, nella possibilità che potesse nascere da questo evento qualcosa di nuovo, perché questo muro rappresentava l'oppressione, la divisione proprio fisica tra una Germania, come dire, democratica, e la Germania invece più che opprimeva di più. E che cosa ci fa capire di André in questo disco, per altre cose, che in realtà non è cambiato. Da questo momento probabilmente è iniziato proprio un degrado che è arrivato a colpire l'Europa e in particolare l'Italia. In questo disco André profetizza un evento che poi è stato, come dire, è diventato proprio parte delle cronache, che è stato Tangentopoli, e ci dà una descrizione dell'Italia abbastanza drammatica. Perché? Perché sembra che il nostro paese, ma io direi l'Europa, direi il mondo in generale, abbia perso la capacità di sognare. Tanto in una canzone c'è il funerale di utopia, che lascia lo spazio al cicaleggio, al chiacchiericcio sterile, da cui non può nascere nulla di buono. Questa canzone, Don Raffaele, ci racconta di che cosa? Ci racconta di una guardia carceraria che ottiene favori da un mafioso incarcerato, che ha potere anche in carcere. Quindi qui c'è proprio il degrado anche all'interno della giustizia, che dovrebbe garantire invece un'equità. La possibilità di redenzione per chi è in carcere, ma anche una società migliore. Dico ancora questo, è cantato in un napoletano maccheronico, ed è molto importante il dialetto. Nel lato B di questo disco abbiamo tutte le canzoni in dialetto. Perché? Perché sembra che dovremmo dirci che l'unica possibilità per salvarci dal degrado della società e tornare a un mondo ancestrale, fatto di valori essenziali, di cui sono simboli proprio quei popoli che parlano anche una lingua diversa dalla nostra, di quella nazionale, i popoli appunto in minoranza, le minoranze che possono dire qualcosa di loro al mondo e quindi portarlo a una salvezza, ripeto, da quello che è il degrado. Ecco, io vorrei in concluso quello che volevo dirvi, vedendo soltanto un pezzo, poi lo smetto di tagliarvi, magari siete già abbastanza annoiati. Ecco, il brano che vi leggo è di Fabrizio e di Don Ciotti. Io ho conosciuto Don Ciotti nel 2000, quando ero stato ad Alessio, in occasione di un convegno dedicato a Fabrizio De André. Mi ricordo di una persona che saliva le scale della chiesa dove c'era questo convegno, di lui mi ricordo soprattutto le scarpe impolverate e la scorta alle sue spalle. Era tutto diventato a parlare di De André, e le poche righe che vi leggo sono un pezzo tratto appunto dal suo discorso, che penso possa concludere tutto quello che ho cercato di dire questa sera, sperando di avervi coinvolto con di Paolo e Andrea, che sono stati fantastici come sempre. Il coinvolgimento emotivo nell'esistenza degli altri porta spesso con sé il senso religioso della vita. Non si tratta di attribuire a te in modo posticcio o inconsapevole la fede in Dio, ma di riconoscere il suo spirito di ricerca, il suo rapporto con l'infinito e l'assoluto, la sua fede concreta nell'uomo oltre le sue miserie. Si tratta di qualcosa che unisce tutte le persone di buona volontà, al di là del fatto che siano credenti, agnostici o atei, e che le avvolge nelle domande sull'apparente assurdo senso della vita. Con queste parole, mi sarei potuto concludere, ripeto quello che stasera ho cercato di dirvi, e vi ringrazio per essere venuti qui così, così numerosi. Grazie.
Io inizialmente non ho presentato quelli che hanno interpretato De André, perché strada facendo ci siamo resi conto che lui è un insegnante di lettere, no? Io lo ricordo bambino, non è cambiato. Non è cambiato nei suoi gesti, i modi di esprimere. Poi c'è appunto Paola che molti di voi conoscono per motivi anche di soccorso, no? Dottoressa del 118, poi l'avete sentita cantare sicuramente, e Andrea Garzena che oltre a questa passione fa il vivaista di professione e volontario dei Vigili del Fuoco, vero? Quindi sporcano qua e là dove sono invitati, accolti, queste serate che sono comunque certamente occasioni, come dicevo all'inizio, di ascolto, di riflessione, di ripensamento così alla vita nostra, degli altri, no? La sofferenza, la morte. Mi veniva in mente, mentre si parlava di De André, ovviamente Genova, la situazione che sta ancora vivendo, in mezzo al fango, in mezzo a grosse difficoltà, e siccome noi qui siamo al caldo e ci siamo scaldati il cuore, le mani, no? Assaporando questi canti, sapendo che degli amici scendono l'8 di dicembre per fare festa con la comunità di San Benedetto di Lungallo, io propongo questa sera quanto raccogliamo in fondo alla chiesa di destinarlo alla comunità di Don Galileo. ascoltato Maria, no? In versione d'arte, prima di lasciarci, dopo che abbiamo fatto il canto finale, ci alziamo in piedi e diciamo una Ave Maria, no? Perché mi sembra giusto, doveroso. Chi non ci crede pensa ad altro. Noi credenti, ecco, questa preghiera la diciamo nei momenti difficili, soprattutto quando ci manca una persona cara, di dire tante Ave Maria. Ed è una preghiera suddivisa in due parti. La prima parte è la preghiera biblica, il saluto della cugina Elisabetta rivolto a Maria quando l'ha trovata. Dice: ti saluto, piena di grazie, il Signore è con te, sei fortunato, benedetto, rispetto a tutte le donne. E benedetto quello che porta in greco Gesù. E la seconda parte è la preghiera della Chiesa, la nostra preghiera, prega per noi, Santa Madre di Dio. Adesso, nell'ora della nostra morte. Io lo ripeto sempre quando facciamo le veglie per i defunti, dicendone poche, Ave Maria, 10 soltanto, dico, quando esprimiamo adesso nell'ora della nostra morte, pensiamo non soltanto alla morte finale, alla fisica nostra, ma a quei momenti buchi, critici, di fronte alle quali tante volte ci sembra di non farcela, abbiamo bisogno di qualcuno, qualche sostegno, qualche aiuto. Allora in quei momenti lì, ecco, chiedere a Maria che prendi, ci sostenga, ci incoraggi, mi pare bene. Lo facciamo come dopo, in vista della festa di lunedì, dedicata appunto a Nicolà. Il mio grazie personale, sempre con un pensiero che lascio, con questo pieghevole dentro al quale c'è la croce senza il Cristo, perché è risorto, e il crocifisso, no, ve lo lascio a ciascuno. Davvero ringraziandovi e augurandovi di continuare, no, con questo entusiasmo, con questa carica, no, e con questa eloquenza, parlare di Beatrice.
Ma io ringrazio Mario per l'ospitalità, ringrazio tutti voi per aver partecipato a questa serata e continueremo, sì, perché questo libro sta diventando sempre più grande, sta diventando un musical. A marzo sentirete parlare di noi e molto probabilmente, proprio quanto è stato, faremo un musical tratto dal libro di Stefano, e quindi sentirete parlare di noi.
Grazie. Mi sono dimenticato di, avete visto entrando che c'è Libera, no? Presidente Ciotti, vengono venduti dei prodotti coltivati nelle terre sequestrate ai mafiosi. Teniamone conto, soprattutto in vista del Natale, ma vi è stato dato, vi viene dato anche un volantino nel quale si propone la vendita di arance a 3 euro al chilo, 1,50 euro sostiene le persone accolte al progetto Emergenza Freddo di Biella e 1,50 euro sostiene le cooperative che operano in Calabria sulle terre confiscate alle mafie. Prendetelo così, bisogna ordinarlo ovviamente. Io so che alcuni di voi ordinano al sud cassette di arance e cose varie, poi arrivano tramite posta o corriere. Questo è un modo, un'occasione per vivere la solidarietà con la Libera, che sta facendo davvero molto, grazie a Don Luigi Ciotti. Il prossimo incontro, qui è una chiesa più voce per chi è interessato, il 20 di dicembre alle ore 21, Carlo Maria Martini, il silenzio della parola di Don Damiano Modena, un prete che è stato accanto a lui giorno e notte in continuazione gli ultimi 3 anni e mezzo di vita e che ci dice viene a raccontare di padre Carlo Maria Martini. Ecco, io concludo, anzi concludo, ascoltiamo l'ultimo pezzo, l'ultimo brano, poi diciamo quello che ti ho proposto.
Una richiesta da parte della mamma di Stefano, mi ha richiesto Bocca di Rosa e io non posso.
Va benissimo, va benissimo. E penso alle mamme qui presenti, il papà, questi ragazzi, li vedo, no? Li ricordo, chissà quale emozione. Non è l'emozione della Madonna, pensando al figlio oggi, però poco ci manca. Bene, grazie.
Questa volta scelterete a cantare, ovviamente.
La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. E' scesa alla stazione del paese di Cisternale. Si accorsero con uno sguardo che non si trattava di Cisternale. Se l'amore è molto per noi, lo sceglie per professione. Bocca di Rosa, per uno dell'altro, lei lo faceva per passione.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
sei benedetto fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Regina della pace, prega per noi. Scenda su noi tutta la grande benevolenza di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buon rientro a casa e buone feste a tutti. Grazie ancora di tutti.